noi in questi giorni forse è successo ciò che è capitato anche a me andando a trovare Gianfermo nella sua casa, che dallo sguardo a lui nella bara, lo sguardo arrivava poi fino in fondo alla parete dove c'era il grande strappo d'affresco con raffigurata l'Annunciazione. In una casa che si apre per chi guarda le due figure, sulla sinistra l'angelo annunciante che si inginocchia davanti a una giovane ragazza che doveva essere proprio uguale a tutte le altre ragazze di quel periodo, una ragazza che fa trasparire dal suo sguardo, dal suo modo di guardare quel misterioso annunciatore, un misto di meraviglia, di stupore, forse anche di domanda, di dubbio. Ma a fugare ogni dubbio, quel dito che l'angelo, un dito smisuratamente grande, che diventa una freccia, diventa un cammino, una strada, dirige verso di lei, quasi a dire: no, guarda che non ho sbagliato, sei proprio tu. Era in questa casa che io dovevo arrivare, era proprio davanti a te che io dovevo fermarmi, a te dovevo portare questo annuncio, l'Annunciazione, una scena di vita, di luce, significata anche dal fatto che tutto intorno è nero, è buio, e anche la finestrella che c'è nel mezzo di quella casetta, anziché far riflettere o far trasparire dei raggi di sole come capita in tante altre annunciazioni, o il raggio che dall'alto arriva su Maria, rivela invece buio, notte, tenebra. E allora, guardando Gianfermo e guardando questa annunciazione, pensavo a quante annunciazioni, a quanti annunci appunto hanno caratterizzato la vita di questo nostro fratello come la vita di tutti noi. Annunci innanzitutto buoni, belli, positivi. Penso all'annuncio di un'amicizia, all'annuncio di un innamoramento, all'annuncio di un amore che prende corpo, all'annuncio di una parola che dice: ci sposiamo, facciamo casa, mettiamo al mondo i figli, all'annuncio di una nascita, di una vita innanzitutto che si sviluppa nel grembo, e poi l'annuncio: ti è nata una figlia, ti è nata un'altra figlia, ti sono nati dei nipoti. Pensiamo a quanti annunci legati poi all'amicizia, alla festa, allo stare insieme. Ma una casa avvolta anche nelle tenebre, perché gli annunci, lo sappiamo bene, nella nostra vita non sono soltanto luminosi, sono anche annunci che a volte ci fanno stare male, proprio male. L'annuncio di un ricovero, l'annuncio di una diagnosi che sembra non dare tantissime speranze, l'annuncio di un tempo di fatica, di sofferenza, di malattia, l'annuncio che il corpo, il nostro corpo, a volte ci rimanda continuamente: non sei più quello di prima, non hai più le forze di prima, non hai più l'energia di prima, non posso, lui mi diceva, non posso più andare nel mio orto, nel mio giardino, buttavo all'aria il mondo, e adesso ecco anche questi annunci. Ma oggi noi siamo qui perché? Perché non è finita qui. Perché? Perché c'è un annuncio che è quello che ha cambiato la storia degli uomini, che ha cambiato proprio anche la parabola esistenziale della nostra vita. È l'annuncio che Cristo è risorto. Altri angeli, cioè altri annunciatori, in quel giorno particolare, non già in una casa, ma all'aperto, in un giardino, quasi la notizia volesse immediatamente arrivare a tutto il mondo, a tutto il cosmo, hanno detto: non è qui, è risorto. Ecco, nei funerali cristiani, anche in questo di Gianfermo, noi annunciamo proprio questa verità: non è qui, è risorto. Ecco allora questo annuncio che è un annuncio di vita, nonostante appunto i cuori, i volti siano come velati e segnati da lacrime e da tristezza, da fatica, da sofferenza, perché ogni distacco, lo sappiamo bene, porta con sé anche queste realtà. Quindi questo è il primo sguardo da Gianfermo nella bara verso l'Annunciazione, verso tutte le annunciazioni lieti o tristi che hanno segnato la sua vita, che segnano anche la nostra. Un secondo sguardo. Tanti di noi oggi, guardando la bara, incrociano una teoria di 9 metri in mezzo alla chiesa. È un'installazione che noi abbiamo messo proprio per questo cammino di avvento, in sintonia con tutta la nostra chiesa di Bergamo. un cammino di un popolo che va incontro al suo Signore. Ma perché? Perché Lui per primo ci è venuto incontro. E allora i nostri passi non sono altro che una risposta a colui che da sempre ha deciso di venirci incontro, e nella pienezza dei tempi noi lo troveremo come un bambino. Allora questi passi li facciamo proprio incontro a Lui che ci viene incontro. È un'opera certo un po' particolare, è di Previtali Dolores, una donna che scolpisce anche creta, terracotta, argilla e sabbia. Qualcuno già in questi giorni, mentre la collocavamo, diceva: e se ci sono dei funerali? Il primo funerale è proprio questo. Non l'abbiamo spostata. Perché? Perché lì c'è la nostra esistenza. Qualcuno anche mi diceva: ma sembra Auschwitz, sembra un popolo. È vero, è vero. È un popolo ridotto all'osso, essenzializzato. È un popolo quasi senza più la sostanza umana, che anela all'aria, alla vita, che vuole respirare. Ma appunto è il rischio anche di una umanità che non si sta, se non sta attenta, può ripetere la storia tragica che già noi abbiamo imparato. E allora in questa scultura che noi intravediamo guardando la bara in mezzo all'assemblea del nostro fratello, noi ritroviamo anche l'uomo di sempre, noi oggi, che ci poniamo di fronte al mistero della vita, anche al mistero della morte, di fronte al quale l'uomo è spogliato, come appunto tutte quelle figure di terracotta, perché di fronte alla morte ognuno di noi è nudo, cioè deve far saltare tutti gli orpelli con i quali magari ci camuffiamo, ci mascheriamo nella nostra esistenza, ma di fronte al mistero della morte noi siamo nudi. Addirittura noi possiamo piangere. Però, e anche qui la parola di Dio ci viene in soccorso, c'è un passaggio di un salmo bellissimo in cui l'orante, colui che prega, si rivolge a Dio dicendo: le mie lacrime, perché è un'umanità anche che piange la nostra, pensiamo anche al tempo non facile che stiamo vivendo, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Pensate, un Dio che raccoglie le lacrime, le raccoglie proprio una a una. Pensiamo anche alle lacrime di questi giorni, soprattutto i familiari. Ecco, questo Dio raccoglie una a una queste lacrime. Da sempre noi pensiamo che Dio raccolga i nostri sbagli, i nostri peccati, le nostre contraddizioni. No, Dio raccoglie innanzitutto le lacrime di ogni persona. Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. E allora c'è in Dio un archivio sterminato di lacrime, lacrime che sono già preghiera, le mie lacrime, nell'otre tu raccogli. Certo, con l'immagine che all'epoca conoscevano bene, perché l'otre è questo recipiente di pelli d'animale cucite insieme, una borraccia ante litteram potremmo dire, ma questa immagine viene presa presto per dire: Dio è proprio così, è colui raccoglie. E allora non possiamo pensare che Dio goda nel raccogliere le nostre fatiche e le nostre debolezze, i nostri peccati per il giorno del giudizio. Raccoglie le nostre lacrime, perché noi siamo donne e uomini capaci anche di piangere. Questa espressione che ormai è familiare a tutta la Chiesa di Bergamo, da 3 anni il Vescovo Francesco ci indica proprio questi percorsi: donne e uomini capaci di Vangelo, donne e uomini capaci di Eucaristia, donne e uomini capaci di carità, l'anno che stiamo vivendo. Potremmo aggiungere oggi: donne e uomini capaci di piangere. Ma perché? Perché nell'otre suo Dio raccoglie tutte queste lacrime. Questo è il secondo sguardo dall'assemblea di oggi attraverso la bara di Gianfermo verso il Cristo che ci viene incontro. Il terzo, mi permetto questo terzo un po' personale, e si riferisce a un sogno che ho fatto proprio tra giovedì e venerdì. A volte mi capita nei sogni di incontrare situazioni, volti, persone, storie appunto di questa comunità. E ho sognato proprio tra giovedì e venerdì che ero nella casa, come ho fatto tante volte in questi giorni, di Gianfermo. Dopo la preghiera siamo andati nella cucina, come abbiamo fatto anche ieri sera dopo la veglia, e dopo, prima di uscire, passo di nuovo a salutare Gianfermo. Vedo chiaramente i tre volti, proprio uno di profilo rispetto all'altro, di Alessandra, di Federica, di Donatella, e poi guardo la bara, ma nella bara non c'è Gianfermo. Ci sono alcune cose, e in mezzo però ricordo bene una valigia. Quando l'ho raccontato a Federica e Isabella ieri, subito Federica dice: è proprio lui, è proprio lui. Quanti viaggi, quante gite. Anche a noi figli ha fatto conoscere tanti paesi, tante città, proprio per questo desiderio. Poi pensiamo a tutte le amicizie, alla sua classe, quante cose. La valigia appunto per questo viaggio. Ma poi ho pensato anche con loro, la valigia è anche il segno dell'ultimo viaggio, proprio quello che noi stiamo accompagnando. Dalle cronache sappiamo che Papa Giovanni negli ultimi tempi, quando era assediato anch'egli da una malattia, da un male, avvertiva che il medico, che il suo medico, faceva fatica a dirgli la verità, a dirgli come stavano le cose, la gravità della situazione. E allora l'aveva anticipato dicendo: non si preoccupi, le mie valigie sono sempre pronte. Una valigia pronta, una valigia pronta. Ma la valigia è un po' una casa in miniatura che noi ci portiamo dietro mentre andiamo per il mondo a conoscere, a imparare il mondo. E allora, come ultimo passaggio, mi permetto di dire: cosa c'è in questa valigia? È vero, si va a mani vuote, si va nudi, dicevo, davanti al mistero della vita e della morte, davanti a Dio. Ma come immagine teniamola. Che cosa c'è nella valigia di Gianfermo, adesso che parte per il lungo viaggio, per l'ultimo viaggio? Qui mi viene in soccorso uno scritto che una delle figlie, Alessandra, ha fatto e che ho pensato di inserire qui, anziché al termine, mi permetto di leggerlo, perché poi ce lo dice lei, quindi ce lo dicono le figlie, ce lo dicono i familiari, che cosa c'è nella valigia di papà. Mi hai lasciato così, piano piano, in un giorno di sole. Mi hai lasciato con il tuo sorriso, il tuo sguardo forte dei momenti felici. Mi hai lasciato così, dimostrandomi ed insegnandomi il coraggio e la forza nei momenti difficili. Mi hai lasciato consegnandomi quella luce che illuminerà sempre il mio cammino ogni giorno. Mi hai lasciato con il tuo abbraccio, il tuo affetto, che non potrò scordare mai. Mi hai lasciato con il tuo cuore immenso ed esemplare per tanti di noi. Mi hai lasciato così, piano piano, come quando entravi nella mia stanza da piccina per darmi l'ultimo bacio della giornata ed augurarmi la buonanotte. Grazie per essere stato il mio grande papà. Allora in questa valigia che cosa ci mettiamo? Tre cose, le ha dette Alessandra. Ci mettiamo la luce, ci mettiamo l'abbraccio, ci mettiamo un cuore immenso. Ci mettiamo la luce, i valori appunto che poi sono la preziosa eredità che noi abbiamo da coloro che vivono, che ci danno la vita e che ci lasciano. In questa luce io mi permetto di vedere anche la fiducia, la fede di Gianfermo. Quante volte è nel suo posto là, vicino al presepio che abbiamo aperto proprio un po' per lui oggi, perché è il primo dei diorami dei quattro episodi della vita di Gesù, riguarda proprio l'Annunciazione. E dall'Annunciazione noi siamo partiti, da una casa inondata di un annuncio buono. E ci mettiamo appunto la fede di Gianfermo, che significava arrivare alla celebrazione con Donatella, là, prendere il foglio, leggere prima le letture, prendere la letterina, guardare già un po' di tempo prima della messa. Significava essere presente ai funerali, alle celebrazioni comunitarie che a volte anche a me commentava dicendo: che bella questa cosa, ho pensato a quella cosa che diceva, c'era gente. Il venire agli incontri nelle case, all'ultimo aveva portato lui una bottiglia per stappare appunto vicino ormai a Natale lo scorso anno. Ecco, è questa fede, la fede non dei grandi, ma delle cose normali, appunto delle cose che noi viviamo all'interno di una comunità che con tutte le fatiche però cerca di seguire il suo Signore, di andare incontro a colui che ci viene incontro da sempre, la luce, i valori. Mettiamo questo abbraccio, l'abbraccio che diventa relazione, amicizia, festa, incontro. Anche al termine uno degli amici lo saluterà un po' a nome di tutti, il culto proprio anche di questa amicizia. E ci mettiamo questo cuore immenso, questo cuore immenso, un omone ma con un cuore forte, con un cuore anche tenero, se vogliamo. Ecco, partire con la valigia lo pensiamo un po' così. In questa lunga teoria, quei 9 metri di terracotta e sabbia, ma che è la storia, la nostra storia, la nostra umanità, che arriva sulle soglie della porta della misericordia. Perché? Perché abbiamo un Dio che non ha nell'archivio i nostri peccati, le nostre colpe. Quelli ci sono e li conosciamo bene anche noi, ma nell'archivio ha le nostre lacrime. Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli, nella valigia. Usiamo ancora questa immagine. E allora, salutando il nostro fratello Gianfermo e pregando per lui, lo pensiamo proprio con questa valigia. Una valigia in cui c'è luce, tanta luce, in cui c'è l'abbraccio, in cui c'è un cuore grande.